scritto prima di Natale, nel senso dopo Natale. E dedichiamo ancora un po' di tempo alla lettura di un altro tra i cosiddetti profeti minori, come vi ho appena informato. Affrontiamo la lettura del libro di Abacuc, anche in questo caso solo 3 capitoli, quindi un libro dal punto di vista quantitativo minuscolo, che quasi quasi scompare nel contesto della grande letteratura antico testamentaria, però come già tante altre volte abbiamo constatato, anche pagine che sembrano marginali e quasi trascurabili in realtà acquistano un rilievo di notevole pregnanza per quanto riguarda la nostra ricerca, l'ascolto della parola di Dio e per il discernimento della nostra vocazione alla vita cristiana. Ci siamo, suonano anche le campane. Voi potete trovare il libro di Abacuc nelle vostre Bibbie, nella serie dei profeti minori, subito dopo il profeta Nahum e prima di Sofonia. Quindi rispetto alle pagine che leggevamo in nostri ultimi incontri si tratta di arretrare. Qualche notizia introduttiva, poi senz'altro affrontiamo la lettura diretta del testo. Dovremmo arrivare almeno alla fine del primo capitolo. Il nostro profeta vive e svolge la sua missione, che non riusciamo a ricostruire in maniera precisa, e che quindi rimane così caratterizzata da sfumature piuttosto misteriose. Certamente in un'epoca che è quella nella quale già si è inserita la missione profetica di Sofonia, nella seconda metà del secolo VII avanti Cristo, nel contesto di quelle vicende storiche di cui vi parlavo a suo tempo, per cui l'impero assiro è coinvolto in un processo di rapida e drammatica decadenza, un'altra potenza sta sorgendo all'orizzonte del vicino Medio Oriente, il regno neobabilonese, come dicono i tecnici, o regno dei Caldei. E intanto il piccolo regno di Giuda vive un momento di particolare sollievo, una particolare euforia. Il regno di Giosia, il re riformatore, giovane ed entusiasmante, che ottiene segni di solidarietà dal suo popolo in maniera veramente commovente, reggerà la sorte del regno fino all'anno 609, quando muore tragicamente nel contesto di uno scontro militare che sembrava essere in sé per sé insignificante. Fatto sta, vedete, che il nostro profeta Abacuc è figura che, per quanto rimanga indecifrabile la sua fisionomia biografica, si caratterizza immediatamente per la problematica interiore di cui ci dà una testimonianza veramente esemplare. L'epoca storica a cui accennavo poco fa e di cui già ci siamo con cui già abbiamo preso contatto leggendo il libro di Sofonia comporta tutta una serie di evoluzioni rapide e spesso travolgenti, come capita in questi casi, per cui gli eventi della storia contemporanea assumono un'andatura vorticosa, tumultuosa, con tutta una serie di sconvolgimenti per quanto riguarda gli equilibri consolidati nel corso delle generazioni precedenti, ed ecco invece tutta una sequenza di esperienze terribili che accompagnano i dati oggettivi di una instabilità generale, questo sia per quanto riguarda la vita interna del piccolo regno di Giuda, che è sopravvissuto alla scomparsa del regno di Israele, sia per quanto riguarda le relazioni internazionali. Il nostro profeta è colpito personalmente, e ce ne dà subito dimostrazione fin dalle prime battute del testo che adesso leggeremo, interrogativi a cui non è in grado di trovare immediatamente, comodamente una soluzione, interrogativi che per così dire rielaborano l'antico problema della storia, il rapporto tra il bene e il male, il rapporto tra gli innocenti e i colpevoli, come mai il bene schiacciato mentre il male trionfa, come mai gli innocenti sono ferocemente oppressi mentre i colpevoli dominano la scena del mondo. Dov'è Dio? Il nostro profeta è personalmente toccato, segnato, proprio ferito nell'intimo da una esperienza di sgomento. Quel che avviene nel piccolo ambito in cui si svolge la vita del regno, ma il coinvolgimento con le relazioni internazionali è inevitabile, e dunque il nostro profeta è in grado di gettare uno sguardo sulla scena del mondo, che poi è, come dire, non solo sui dati empirici e visibili della vicenda umana, ma su quelle che sono le tensioni di fondo, le forze operanti che dall'interno degli animi determinano sviluppi che, stando a un'osservazione esterna e immediata, appaiono niente meno che scandalosi. Ecco, il nostro profeta dunque ha le prese con gli eventi di una storia che è causa di interrogativi che diventeranno poi questioni di ordine teologico riprese in altri contesti. Pensate alla problematica elaborata nel libro di Giobbe, con tutte le precisazioni e le raffinatezze di una riflessione sapienziale di altissimo livello, ma è una problematica che ci si trascina dietro lungo il corso della storia della salvezza fino all'evento scandaloso per eccellenza nella storia dell'umanità, che è esattamente la Pasqua redentiva del Figlio di Dio, colui che è innocente per antonomasia ed è oggetto della violenza più spietata. Come mai? Perché? Fatto sta che Abacuc, così si chiama il nostro profeta, forse è un personaggio che in realtà rimane anonimo, chiamiamolo Abacuc convenzionalmente. Abacuc molto probabilmente è un soprannome, probabilmente Abacuc è un termine che ha a che fare con il nome di una pianta da giardino, che comunque dovrebbe essere una pianta cespugliosa, qualcosa di simile a una bougainville, come l'intendiamo noi. è il nome del nostro profeta. Sofonia abbiamo potuto collocarlo nel contesto di una vicenda storica, cinque generazioni, un ambiente che abbiamo potuto ricostruire con una sufficiente precisione. Nel caso di Abacuc, vedete, abbiamo a che fare con la testimonianza di un profeta che parla a noi dal fondo del cuore, dall'intimo del cuore, a cuore aperto, e in realtà la sua identità anagrafica sfugge al nostro controllo, e questo conferma il fatto che tutto sommato importa poco, pochissimo, precisare meglio con chi abbiamo a che fare. Abbiamo a che fare con un profeta che si identifica con l'interrogativo che pone a se stesso, che pone a Dio e che riversa su tutti quanti noi. Di un profeta Abacuc si parla poi nel libro di Daniele, alla fine del libro di Daniele, nel capitolo 14, racconto un po' curioso, là dove Daniele viene gettato nella fossa dei leoni, un angelo interviene, preleva il profeta Abacuc che si trova nella terra di Israele, lo trascina avendolo preso per un capello fino a Babilonia, dove Daniele è stato gettato nella fossa dei leoni, perché porga a lui quella minestra che aveva preparato per sé. Ne parlavamo in un altro ambiente con alcuni di voi. Ecco, vedete che, ve lo dicevo, questo di Sofonia, contemporaneo del profeta di cui siamo occupati negli ultimi incontri, e quindi contemporaneo anche di Abacuc, almeno per un certo periodo di tempo, è il grande Geremia. E la problematica che adesso il nostro Abacuc ci propone è quella che ritorna poi con una tensione patetica, singolarissima e davvero segno di una maturità spirituale di altissimo livello nella vocazione e nella missione profetica di Geremia. Il grande travaglio patito da Geremia nel contesto con una vicenda storica che precipita, il caso Geremia svolge un ministero profetico che dura diversi decenni, e quindi Geremia è spettatore di tutti gli eventi che si succedono nel corso di quegli anni, in modo tale che non gli è risparmiato proprio nessun elemento di quella catastrofe storica che trascina il popolo dell'Alleanza in un abisso di miseria, di dolore, una sconfitta che diventa, insieme con l'evidente dimostrazione di un fallimento storico, diventa anche poi, nel tempo di un lungo cammino di conversione, il contesto di una radicale trasformazione interiore. Ed ecco il nostro Abacuc, vedete, come se nel suo piccolo, ma anche con tutta la serietà e la coerenza della sua testimonianza, facesse da premessa a quello che sarà il grande travaglio, così si diceva un momento fa, che segna le viscere di Geremia nel corso di quel periodo storico. Il nostro libro, tre capitoli, vedete, tra l'altro i primi due capitoli sono stati ritrovati a Qumran, e dunque esiste un testo del libro di Abacuc che risale addirittura alla fine del secondo, inizio del primo secolo avanti Cristo. Abacuc poi è citato nel Nuovo Testamento, forse già lo ricordate, ma adesso verificheremo quando sarà il momento. Leggo il versetto 1, ovviamente sta da titolo: oracolo che ebbe in visione il profeta Abacuc. Vedete, è un titolo che non ci aiuta in nessun modo a identificare il nostro personaggio. Quello che invece viene detto di lui è che gli viene affidato un carico, perché il termine oracolo traduce all'ebraico masà, che vuol dire esattamente carico di per sé. La traduzione pertinente è quel carico che viene posto sulle spalle del profeta, la parola di quegli ascoltatore, la missione che gli è affidata. Tutto questo ha le caratteristiche di un vero e proprio peso da portare. E Abacuc è personaggio che subito si presenta a noi segnato da questa fatica che implicherà anche dei risvolti di ordine propriamente fisico, ma che certamente implica una commozione interiore di ordine psichico, di ordine emotivo, di ordine affettivo, pesantissima. Oracolo che ebbe in visione. Oltretutto notate che nota caratteristica, come constateremo tra breve, del linguaggio con cui si esprime il nostro profeta Abacuc è la visione. E quando si dice visione, vedete, non c'è da pensare a chissà quale immagine osservata per un miracolo che ha dilettato lo sguardo superando l'ordine del fisiologico e le competenze oggettive della vista umana. E visione è un messaggio che riguarda il vissuto. Visione è un trovarsi coinvolti in una situazione. Vedere significa per Abacuc non essere osservatore di uno spettacolo a distanza, ma proprio l'opposto, trovarsi coinvolto in una vicenda che lo afferra, lo assorbe, per così dire, gli casca addosso come un peso a cui non posso trarsi. Visione. Vediamo meglio. Adesso noi leggeremo i versetti del capitolo primo, dovremo arrivare in fondo. Possiamo inquadrare i primi due capitoli del nostro libro all'interno di una composizione unitaria, che comunque è articolata al suo interno, come man mano vi vorrei dire. Conversazione in atto, e il nostro profeta pone delle questioni e il Signore risponde a modo suo. Noi ci troviamo, vedete, esattamente alle prese con quel dibattito che è attivato nell'animo del nostro profeta. Vi dicevo poco fa, il nostro Abacuc non è personaggio che ha una rilevanza civile, sociale, pubblica, pastorale. È come se avessimo a che fare con qualcuno che mette a disposizione il tumulto che gli si agita dentro e ci invita ad auscultare i battiti, i fremiti, le incertezze, le angosce del suo intimo. Le questioni poste dal profeta e le risposte da parte del Signore. Per due capitoli, secondo un ordine che adesso man mano ricostruiremo. Si parte una prima conversazione tra il nostro profeta e il Signore, e quindi dal versetto 2 arriveremo al versetto 11, ma noi poi dovremo proseguire oltre questo limite. Fino al versetto 4 il grido del nostro Abacuc, e dal versetto 5 la risposta da parte di Dio. Vediamo come si esprime il nostro profeta. Fino a quando, Signore, implorerò e non ascolti? A te alzerò il grido, violenza, e non soccorri. Solo un versetto, fermiamoci un momento. Vedete, il nostro Abacuc è impaziente, sta gridando, e più che gridare si tratta di una protesta con cui il profeta si rivolge, fa appello al Signore: fino a quando implorerò e tu non ascolti? Abbiamo a che fare con una situazione che ancora non ci viene descritta in maniera dettagliata, ma possiamo ben comprendere: una situazione tragica, una situazione di ostilità generale, dove prospera lo sfruttamento, dove l'ingiustizia dilaga, a danno ovviamente dei più deboli, e il Signore non interviene. Tu non ascolti, a te alzerò il grido, violenza, il termine violenza, Hamas, è un termine che ricapitola tante cose, tutta una situazione di disordine che riguarda la vita civile, le relazioni sociali, l'organizzazione di tutto quello che è l'apparato istituzionale, di cui un piccolo regno, vuole giuro, comunque ha bisogno, e poi proprio le motivazioni interiori, le disposizioni profonde dell'animo umano, Hamas. E tu non soccorri? E insiste: perché mi fai vedere l'iniquità? Ecco la visione di Abacuc. Vedere l'iniquità, cioè trovarsi alle prese con una situazione che lo risucchia in un vortice di infamie. Mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione? Notate con che interventi sono martellanti, sono provocatori, protesta dopo protesta. Ho davanti rapine e violenza, e ci sono liti e si muovono contese. Già, quando ci sono liti, vedete, vince il più forte. Non ha più forza la legge, né mai si afferma il diritto. Lenti infatti raggira il giusto, e il giusto ne esce stravolto. È un linguaggio chiarissimo. Non si fa fatica. Poi si dice che la Bibbia non si capisce, come non si capisce? Si capisce benissimo, è così chiaro. E vedete, il dato più tragico per il nostro Abacuc è che il Signore non interviene. Anzi, vedete, secondo quello che leggiamo qui, è proprio il Signore che costringe il profeta a vedere, ossia a confrontarsi con questa realtà. Per cui il profeta dovrebbe reagire, ma che cosa posso mai fare in base agli eventi così inquinati che mi coinvolgono in un oceano di ingiustizie? Perché mi fai vedere? Vedete, è il Signore allora che provoca il profeta, costringendolo a prendere contatto e a registrare il dramma. E se qualcuno attorno a lui questo dramma così sconvolgente non riesce a interpretarlo, per Abacuc non c'è sollievo, non c'è modo per Abacuc di sfuggire all'evidenza del disordine generale in cui il Signore lo ha risucchiato. E l'unica reazione da parte del profeta consiste nella sua frustrazione, dice: io non posso farci niente, eppure tu mi costringi a naufragare in questo oceano di infamie. Frustrazione, perché è semplicemente costretto a constatare il trionfo della violenza incontrollata. Si tratta, vedete, di una vicenda che possiamo collegare con le situazioni interne alla comunità del popolo di Dio, ma non c'è dubbio, qui già è riconoscibile il riflesso di un disordine che viene riscontrato nelle relazioni internazionali, per come vanno le cose al mondo, in dimensioni ampie, ecumeniche, sia per quanto riguarda la visibilità degli eventi, sia per quanto riguarda proprio le invisibili profondità del cuore umano, che è sempre la sede di ogni responsabilità e quindi anche di questo disordine generale che comporta tutto uno strascico di ingiustizie, sempre naturalmente a danno dei più deboli. E il nostro profeta Abacuc pone l'interrogativo, vedete, nel versetto 12: fino a quando? E nel versetto 3 dice: perché? Perché? Perché tu ti comporti così? Vedete, la questione, state bene attenzione, non è semplice: perché succede questo? La questione è: perché tu ti comporti così? Perché tu mi costringi a prendere atto di quello che succede? E il nostro profeta incapace di trovare altro linguaggio che quello del lamento, perché gli mancano dei riferimenti validi. E nello stesso tempo notate l'intraprendenza audace della denuncia con cui egli si rivolge al Signore. Quello che sta succedendo e che tu mi costringi a constatare, e con cui mi costringi a prendere contatto, in cui mi coinvolgi, ma tu perché fai così? Dal versetto 5 al versetto 11 la risposta da parte di Dio, ed è una risposta che tende a raggiungere il livello dello scandalo. Perché? Leggiamo: guardate tra i popoli e osservate, inorridite e ammutolite, c'è chi compirà i vostri giorni una cosa che a raccontarla non sarebbe creduta. Questa è la voce di Dio che riecheggia nell'animo del nostro profeta. Ed è il Signore che invita Abacuc e chiunque condivide gli interrogativi di Abacuc a osservare lo spettacolo, che è tutto da vedere, come dice qui: guardate, osservate, inorridite e ammutolite, una novità incredibile. C'è chi compirà i vostri giorni una cosa che a raccontarla non sarebbe creduta. Vedete, questa novità incredibile consiste nella presenza sulla scena del mondo di un soggetto che si impone come universale strumento regolativo. Dice il Signore: guardate che adesso sta succedendo una cosa, guardate bene. Uno strumento regolativo? Sì, ma è l'esercito babilonese. Com'è possibile questo, che l'ordine del mondo sia ricomposto attraverso uno strumento che adesso viene descritto nel suo modo di operare, che è massimamente feroce? Dice così: ecco, io faccio sorgere i Caldei, babilonesi, Ernio neo-babilonese, il tracollo dell'impero assiro, un nuovo astro sorge, e giro di pochi decenni si impone come la potenza che domina il vicino Oriente. Non durerà a lungo l'impero neobabilonese, non durerà a lungo. Non avrà un'esistenza plurisecolare come altri, o plurimillenare addirittura come il Regno d'Egitto. Ma comunque vedete, è la potenza che sta invadendo la scena del mondo senza trovare resistenze. Ninive è conquistato giusto nell'anno 612 a.C. Nell'anno 605 poi Nabucodonosor sconfigge il faraone e quindi dimostra che tutto il vicino Oriente è sottratto a qualunque influenza da parte del regno meridionale, ossia il regno egiziano, e tutto dipende dalla forza con cui il suo regno si sta espandendo. E guardate, leggiamo dunque dal versetto 6: io faccio sorgere i Caldei, popolo feroce e impetuoso, che percorre ampie regioni per occupare sedi non sue. Egli è feroce e terribile, da lui esce il suo diritto e la sua grandezza, supremazia. Più veloci dei leopardi sono i suoi cavalli, più agili dei lupi della sera, balzano i suoi destrieri, venuti da lontano, volano come aquila che piomba per divorare. Dobbiamo arrivare al versetto 11, fermiamoci un momento. Vedete, l'esercito babilonese che sta dimostrando la straordinaria originalità di questa presenza che suscita stupore e anche sgomento, orrore e, per così dire, affascina, ammalia i contemporanei che man mano ricevono notizie circa l'avanzata strepitosa della cavalleria babilonese che dilaga senza incontrare ostacoli. Una straordinaria mobilità, per cui vedete, i Caldei occupano territori che non appartengono a loro, per occupare sedi non sue. Questo popolo feroce e impetuoso, vedete, passa da una regione all'altra con totale disinvoltura, versetto 6. E d'altra parte invece, quando veniamo a sapere che cosa c'è di suo, ecco che leggiamo, di suo impone il suo diritto e la sua supremazia, versetto 7. Occupa territori non suoi, mentre impone quel che è propriamente suo, e cioè il diritto alla rapina e il diritto alla deportazione. Perché leggevamo fino al versetto 8 questa immagine così plastica e dinamica della cavalleria che vola come aquila piombando per divorare anche negli angoli più remoti delle regioni confinanti. Tutti avanzano per la rapina, ecco il versetto 9, la loro faccia è infocata come il vento d'Oriente, ammassano i prigionieri come la sabbia, dunque la deportazione. È il diritto che vanta come prerogativa sua. Ciò che ha di suo è questa capacità di far valere la propria supremazia in modo tale da rapinare tutto quello che gli accomoda e deportare le popolazioni che sono state sconfitte. Ammassano i prigionieri come la sabbia. E vedete, stando così le cose, ci riflettiamo. il nostro Abacuc chiedeva una risposta, chiedeva una spiegazione, fino a quando, ma perché? La risposta sembra rincarare la dose: guarda, adesso succede un fatto nuovo, e questo fatto nuovo viene in sé per sé presentato come il modo per riordinare quella situazione così caotica che era motivo del lamento di Abacuc, e invece ci riusciamo in pieno. Eppure vedete qui, dice il versetto 10, l'esercito babilonese, nei versetti che stiamo leggendo ogni tanto compare il plurale, essi, e ogni volta ogni tanto compare il singolare, nel senso del re, ma anche nel senso del sovrano, il re. C'è una identificazione tra l'orda dell'esercito, il popolo che così prende posizione e vuole imporsi come dominatore sulla scena del mondo, e il sovrano che lo rappresenta. Egli dei re si fa beffe, dei capi si ride, si fa gioco di ogni fortezza. La mia Bibbia dice: assale una città e la conquista. Correggete la traduzione qui: accumula la terra e la conquista, nel senso, questa è una tecnica del stage inventata dai babilonesi, costruire un terrapieno in modo tale che si può arrivare al livello delle mura di una città assediata. Si tratta di trovare una soluzione di ordine tecnico che accumuli terra in maniera tale da rendere possibile l'accesso delle forze assedianti all'interno della cinta delle mura. Vedete tutto questo come se fosse uno scherzo. Del re si fa beffe, dei capi si ride, si fa gioco di ogni fortezza, vedete questi verbi qui, tutto avviene così, come per ridere. E in più, versetto 11, muta il corso del vento, passa e se ne va, vedete, una folata di vento travolge tutto e poi continua nel suo modo di procedere, vorticoso, travolgente, distruttivo. Ecco, l'ultimo rigo della sezione, il versetto 11 qui: questa potenza è il suo Dio, traducete così, questa potenza è il suo Dio, questa forza è il suo Dio è la forza. E vedete, e questo è massimamente scandaloso, a maggior ragione. Ci diciamo in pieno, vedete, Abacuc cerca una risposta e la risposta lo costringe a prendere atto di come la vicenda, che segna in maniera così evidente la storia contemporanea, dà risalto alla presenza di questa forza che si impone in tutte le direzioni e usa i metodi della rapina e della deportazione, e vedete, questo modo di procedere per questo oggetto che è l'esercito, che è il popolo, che è il sovrano di quel popolo, è vantato come un valore sacro, come un valore divino. Questa sua forza è il suo Dio, il suo Dio. Allora andiamo sempre peggio. Vedete che qui il libro di Abacuc affronta le questioni con una lucidità che non dà nessuno spazio alle illusioni. Alle illusioni di Abacuc o di chi vorrebbe alla pari di lui ottenere subito una risposta favorevole, benefica, una risposta gratificante, una risposta pacificante. Ma vedete, qui l'illusione è di quel soggetto che vuole imporsi come dominatore del mondo. Abacuc deve essere sottratto al rischio di restare prigioniero delle proprie illusioni, che vanno sfatate, che vanno sbugiardate. Siamo in pieno nella mischia, siamo dentro alla tempesta più sconvolgente, e non c'è certamente soluzione raggiungibile con qualche espediente miracoloso, no. Ma illusoria è la forza divinizzata di quella presenza che adesso ormai è emersa come dominatrice e in questo modo, vedete, regolatrice, è diventata garanzia di un nuovo ordine che ha un'efficacia internazionale. È il motivo per cui Abacuc resta scandalizzato: ma come, nel disordine che ha sconvolto la mia vita e la vita dei miei contemporanei, io sono alla ricerca di un principio di riferimento e tu mi dici che la forza regolativa che gestisce la storia contemporanea è quella del potere dominante rappresentato da Nabucodonosor e dai suoi? Quella è un'illusione. Ma vedete, bisogna che affrontiamo fino in fondo la gravità del dramma rispetto al quale Abacuc è costretto a sperimentare tutte le conseguenze più dolorose di una vicenda che certamente non si risolve con un colpo di bacchetta magica. Di nuovo una seconda conversazione, di nuovo Abacuc, che è insoddisfatto naturalmente, e noi insieme con lui. Abacuc è insoddisfatto. Dal versetto 12 al versetto 17, vediamo di arrivare. E dice così Abacuc: ma non sei tu, fin dal principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo, noi non moriremo, Signore. Tu lo hai scelto per fare giustizia? Lui, vedete, lui, Nabucodonosor, e tutto quel che gli sta accanto. Tu lo hai scelto per fare giustizia, l'hai reso forte, tu, roccia, tu sei la roccia, l'hai reso forte per castigare, uno strumento di cui ti serve per riordinare le cose nella storia dell'umanità. Ma tu sei, vedete qui, lo dice il nostro Abacuc con molto trasporto, tu sei il mio Dio. Tu sei il santo, tu sei il vivente dunque, tu sei la roccia, tu sei fedele, tu sei incrollabile. Eppure tu, se ti comporti in questo modo, dai fondamento all'idolatria, perché vedete proprio nel versetto precedente, alla fine della risposta da parte di Dio, il suo Dio è la forza. E allora tu approvi l'idolatria? Vedete che il nostro Abacuc è impegnato in una conversazione che supera i livelli dell'ossequio formale, è una conversazione intima tu per tu, dove il nostro profeta è quanto mai in grado di usare un linguaggio libero, disinvolto, familiare, le sue incertezze emergono senza scrupoli. Ma come mai? Vedete qui dove dice noi non moriremo, la nota lo precisa, probabilmente il testo originale dice e tu non sei un Dio che muore, tu, vedete sempre il mio Dio, il mio Santo, tu non sei prigioniero della morte, eppure tu hai scelto lui per fare giustizia? L'hai reso forte tu? Che sei la roccia? E insiste.
tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'iniquità, perché vedendo i malvagi taci mentre l'empio ingoia il giusto? Tu stai in silenzio, questo silenzio di Dio estremamente sconcertante per il nostro Abacuc. Tu taci e intanto vedete l'empio supera tutti i limiti che gli sono stati posti all'interno di un disegno storico che deve adeguarsi certamente alle tue intenzioni, certamente a te che sei il protagonista. Eppure vedete, lui l'empio all'impattata poi imperversa a modo suo e dunque sfugge a tutti i controlli e in questo modo contesta il tuo protagonismo e tu taci, non intervieni, e dunque tu dai ragione a lui che si propone e si impone come protagonista al tuo posto. Tu che non puoi guardare l'iniquità, perché vedendo i malvagi taci mentre l'empio ingoia il giusto? Anzi, vedete, il nostro Abacuc procede, e qui versetto 14, tu tratti gli uomini come pesci del mare, come un verme che non ha padrone. Tu allora ce la fai da padrone con gli uomini che sono come dei vermiciattoli al tuo cospetto. In realtà notate che lui usa qui i termini che compaiono nel racconto della creazione, il primo racconto della creazione, nel libro del Genesi, capitolo 1, versetti 27, versetto 28, dove il Signore Dio dice, ecco, all'uomo che dominerà sui pesci del mare, sulle bestie della terra e via discorrendo. E adesso qui il linguaggio è capovolto. Allora l'uomo non è più al suo posto come tu avevi previsto fin dalla creazione, tu hai sconvolto l'ordine della creazione, perché tu ti fai padrone dell'uomo come se fosse diventato lui un pesce del mare, lui un verme della terra, quando invece proprio tu agli uomini, a Adam e dunque all'umanità, hai conferito il potere di dominare sui pesci del mare e sui vermi che strisciano sulla terra. Anzi, vedete che tutto questo adesso viene rinviato a quelle che sono le realtà che bisogna registrare stando ai dati della storia contemporanea, per cui i babilonesi imperversano. Egli, dice adesso il versetto 15, egli, e siamo di nuovo a quel soggetto, l'esercito, il popolo, Nabucodonosor, egli li prende tutti all'amo, li tira su con il giacchio. Il giacchio è quella rete che scende fino in fondo al mare, poi si stringe e tira su. Li raccoglie nella rete, questa è la rete a strascico, e contento ne gode egli, vedete, e lui il padrone del mondo, allora lui il conquistatore, lui agisce a suo piacimento, lui addirittura agisce per divertimento, ne gode, se ne sollazza, si sguazza in questa vicenda, perché può esercitare il suo dominio in maniera incontrollata, ma in realtà tratta così la gente di questo mondo con cui ha a che fare, come i pesci del mare che sono catturati nella rete. Ma in realtà allora gliel'hai insegnato tu questo, perché sei tu che tratti gli uomini come pesci del mare, diceva il versetto 14 che abbiamo appena letto. E in questo modo tu non sei stato agli impegni presi fin dall'inizio, fin dal tempo della creazione. Tu ci hai abbandonati per essere preda della pesca e della caccia, per dare soddisfazione a un pescatore, un cacciatore così, così disgustosamente aggrappato alla soddisfazione di essere Dio per se stesso. Tant'è vero, vedete che qui adesso il versetto 16 aggiunge: perciò offre sacrifici alla sua rete. Vedete che tratta il suo strumento di dominio, la rete, qui immagine simbolica più che mai eloquente, come un oggetto sacro, come un oggetto divino. Celebra un culto, per testimoniare pubblicamente qual è il valore di ordine sacro a cui si rifà il suo modo di procedere, ma a cui deve sottostare l'ordine che egli vuole imporre alla storia degli uomini. Offre sacrifici alla sua rete e brucia incenso al suo giacchio, perché fanno grassa la sua parte e succulente le sue vivande. Vedete, lui ci guadagna, ci sta bene, proprio ingrassa senza controllo. E insiste: continuerà dunque a vuotare il giacchio e a massacrare le genti senza pietà? Già, continuerà così a vuotare il giacchio e a massacrare le genti senza pietà? Per quel soggetto, continuo a chiamarlo così, è un soggetto, vedete, che possiamo identificare con un nome, il nome di una persona, un personaggio, un sovrano, un popolo, un'organizzazione militare, ma è un'organizzazione civile, un'istanza politica, ma è proprio un risvolto dell'animo umano che il nostro profeta sta imparando a contemplare, vedere. È un risvolto nell'animo di tutti e anche nell'animo suo. È un imbroglio, un inghippo, un rigurgito di violenza che dal di dentro della storia umana, dal di dentro del vissuto di ogni uomo, vuole imporsi come criterio di valore assoluto nella interpretazione dell'ordine, in modo da imporre questo criterio come garanzia di ordine universale. La storia umana allora obbedisce o dovrebbe obbedire a quel valore assoluto che è l'efficacia del potere. L'efficacia del potere. Questo è il valore assoluto. E dice: ma è così? E continuerà così? E come la mettiamo? E vedete, lui ne parla non in modo astratto o così dando spazio alle sue immaginazioni personali, ma ne parla nel contesto di una conversazione tu per tu. Tu! Che ci stai a fare? Tu come la metti? Tu? Come la spieghi questa vicenda? Tu. Noi adesso ci fermeremo, però diamo subito un'occhiata al primo versetto del capitolo 2, che fa da intermezzo. Fa da intermezzo, perché la seconda conversazione è stata impostata con questa dichiarazione del nostro Abacuc circa il disagio che gli prova, l'insoddisfazione da cui è afflitto, le cose non lo convincono affatto. E poi ci sarà una risposta che si svilupperà nel capitolo secondo, ma ne parleremo la volta prossima, così restiamo un po', come dire, così col brivido dell'incertezza. Però potete leggere, non è nascosto alla curiosità di chi che sia. E solo il versetto 1 del capitolo 2, dicevo in intermezzo, mi metterò di sentinella, dice Abacuc. Questa è un'immagine classica del profeta. Mi metterò di sentinella. In piedi, sulla fortezza, per spiare, per vedere che cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Il profeta monta di sentinella, la questione è cosa farà lui, cosa dirà lui. Quando qui parla di lamenti parla dei suoi reclami, alla lettera ma dei suoi reclami, perché il profeta Abacuc è un reclamante per definizione, un protestatario per antonomasia, è solo il lamento di chi dice oh mi fa male lo stomaco, ma è lattiva, insistente, incalzante, petulante, presenza dell'uomo che fa questioni, che bussa alla porta, che interpella niente meno che il Santo, il Dio di Israele, il sovrano dell'universo, la roccia. Tu, come sei? Che fai? Perché? Vedete come l'antica profezia è per noi. Parla a noi, parla con noi, parla di noi, parla al posto nostro, ci precede, ci anticipa, ci apre la strada. E questo reclamo, vedete, adesso man mano troverà un riferimento. E c'è di mezzo, intanto per il profeta, questa posizione che ha assunto di sentinella. Come se volesse prendere le distanze, gli stiamo attenti perché adesso se lui se la figlia e io insomma, un po' così. No. Il fatto è che adesso, vedete, la questione verrà ripresa, ma non c'è semplicemente da rispondere all'interrogativo posto da Abacuc. Cosa farà e cosa dirà lui? Stando alla realtà che mi ha fatto vedere, così come la vedo io, già, ma come la vede lui? Ah, profeta di sentinella, e come vede lui? E cosa sta davvero succedendo per come vede lui? Per come vede lui? Cosa sta davvero succedendo? E cosa sta davvero succedendo, vedete, nel vissuto di Abacuc profeta e nel suo modo di stare al mondo, cosa sta succedendo dal momento che il nostro profeta viene aiutato a spostare il punto di vista in base al quale lui ha constatato le cose così come ce le ha descritte, e lo comprendiamo benissimo anche il nostro punto di vista, ma e se lui ha un altro punto di vista, e se lui le vede e se lui è all'opera e interviene, io intanto non lo vedo perché io non mi sono sintonizzato, e che cosa sta avvenendo nell'animo del profeta che è adesso alla scuola di questa parola mediante la quale lui parla e diventa contemplativo spettatore del suo modo di essere presente e operante in questa nostra storia umana. Però adesso noi ci fermiamo qua, vediamo cosa succederà poi. Abbiamo letto un capitolo del profeta Abacuc, pensate, non è un po' ridere, ma è comunque uno dei piccoli grandi. Thank you.
Eccolo mio.
Thank you.